Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia,
Bene, ci siamo. Buon pomeriggio Marco, Stefano Impallomeni.
Ciao Giorgio Regia, ciao da Francesco Nicali in redazione. Io gli ho detto chi? Mai dire chi a Roma. Mai dire chi? Ma sai che vi ascolta chi? C'è una famosa.
Vabbè, lui però...
E tu invece hai detto sì?
Sì.
Io ho detto chi? Fate, sono cascato proprio, vabbè, sono cascato, grande.
Vabbè, eravamo un po'.
Un saluto, capito? A Carlo.
Bello, bel momento, bella intervista.
Bene,
bella
allora
chiacchierata.
Bene, i sorteggioni.
Adesso ne parliamo subito, perché voglio sentire immediatamente il vostro pensiero. Allora vado a dare il buon pomeriggio a questo venerdì di Maracanà. Com'è? Non c'è nessuno.
No, Betty non c'è.
Volevo anticipare anche Betty.
Che ha fatto il weekend lungo?
Siccome mi è arrivato un messaggio, Ceccarini, ci sono, hai capito? È scatenato, Ceccarini vuole parlare.
Grande
subito,
Cecca.
Facciamo parlare. Perché, insomma, allora, ricapitoliamo un po' il tutto, caro Stefano.
Vabbè, insomma, dopo, dai,
allora, l'Inter prende il Feyenoord.
Ci sono gli ospiti.
Ciao Betty, pensavo che tu fossi andata in vacanza.
No, non va mai in vacanza. Tra poco c'è anche il sorteggio di Conference League e conosceremo anche l'avversario
della
Fiorentina. L'Inter prende il Feyenoord nella parte di tabellone,
mia,
diciamo che poi da quella
che
parte
colpo
c'è
colpo Inzaghi, ragazzi.
Beh, buono, no?
Beh, abbastanza, si può dire fortunato, no?
Beh,
non si offende.
No, dopo cominciano a fortuna.
Chiama Carlo.
Mamma mia.
Chiama Carlo?
Sempre quando uno dice fortunato, gli dici, guarda, sei una persona
brutta. Sei
meglio,
antipatico. Sei
se dici
maleducato.
Fortunato, si incacchiano tutti.
Invece no.
È una roba pazzesca.
Io, la fortuna viene a me.
Io vorrei essere sempre molto fortunato nella vita, guarda che ti dico. Allora,
la Lazio fortunata, si può dire, no?
La Lazio, buon sorteggio, buona parte del tabellone.
Di Bilbao, la finale dove si gioca?
A Bilbao. Quindi tu dici
proprio
peggio di così, dici un po' di
anno. Vabbè. Attesa della viola.
Va bene,
non
va
so
bene.
Mio amico Cecca, magari ci potremmo.
Eccolo, c'è subito Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Cecca, ciao Nick.
Io non voglio essere un cattivo profeta, ma mi sento scivolare addosso il Panathinaikos.
Sì, il Panathinaikos.
Vabbè, dai, chiamiamolo. E
ha
poi
vinto il Panathinaikos.
Vedi, noi ci abbiamo subito pronto, no? Buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Dani, ben trovato.
Ciao campione, eccoci qua Daniele.
Ragazzi, ben ritrovati a voi.
Ti senti qualche pronostico dei tuoi,
dai,
Daniele?
Vuoi qualche pronostico? Puoi anticipare così?
Qualche pronostico delle coppe?
Secondo te che cosa?
Finale, derby in finale di Coppa di Europa League, ragazzi.
Oh ragazzi, questa la registriamo e la stampiamo là. Quindi tutti a Bilbao. Faremo Maracanà a Bilbao.
Pensa che spettacolo, sarebbe fantastico.
Ci portano da qualche parte ricoverati.
Io e Marco per una volta divisi in queste
sì, lunghe. Vai tu a Bilbao, io rimango qua.
Ma pensa se succede veramente.
Beh, chissà che ne pensa anche lui, Massimo Bonanni.
Mamma mia, Bonanni, caro.
La Roma succede per forza, qualcuno già mi ha scritto, vado in agenzia, a prendere i biglietti, a prenotare l'aereo, grazie.
Tu l'hai fatto già?
Grandi.
Tu non lo puoi fare. Lo sai che non lo puoi fare, no? Adesso non lo
puoi. No, ma io non lo voglio, non lo voglio.
Non lo puoi fare adesso.
Non lo voglio.
Allora facciamo una cosa, ragazzi.
Andiamo io e Stefano a Bilbao.
Betty, io con te dappertutto. Guarda.
Bene. Allora facciamo una cosa. E diamo così, facciamo un giro sui sorteggi. Dai, cominciamo subito dall'Inter. Voglio sentire pesca il Feyenoord. Il Feyenoord che ha eliminato il Milan. In quella parte di tabellone, l'Inter, se dovesse andare avanti, prenderà il Bayern, Monaco o Leverkusen, la vincente di questa partita. Nella parte alta c'è Benfica, Barcellona e Dortmund e Lille. Questa è la fascia che riguarda l'Inter. Dalla parte di là, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal. Quindi l'Inter, se arriva in fondo, potrebbe incontrare o il Liverpool o il Paris Saint-Germain, Real Madrid, però tutti in finale, non nel cammino da questa parte. Voglio subito un vostro pensiero. Comincio, dai Stefano, parto da te qui in studio sul sorteggio, vai.
Beh, l'abbiamo detto sorridendo, ma io credo che insomma il sorteggio più favorevole lo abbia avuto l'Inter, che affronterà il Feyenoord, che ha eliminato il Milan, sì, però insomma mi sembra una squadra battibile, l'Inter è molto più forte. E la Lazio ha pescato bene, anche se deve stare attenta, perché insomma in Europa, l'Europa ci insegna che bisogna stare sempre sul pezzo e soprattutto nella miglior condizione fisica possibile. perché Vitigora Pilsen è una squadra che corre molto, però la prima si giocherà là.
Ah, tu sei andato già, facciamo il giro.
Ah, scusami. No,
no, no, volevo partiamo.
Tu volevi dalla Champions? Sì, perfetto. Sulla Champions. Beh, l'Inter avrà questo percorso, l'hai detto tu, o Bayer Leverkusen affronterà, se dovesse andare bene, ai quarti, una tra il Bayern e il Bayer.
Sì.
E poi magari vedere in prospettiva lo scoglio, diciamo, difficilissimo.
È una squadra che
Barcellona, il Barcellona in semifinale potrebbe trovare. Però ha evitato. Liverpool. Paris Saint-Germain,
Real
Madrid, tutta quella roba lì, insomma, potrebbe trovare in finale. Insomma, auguriamo all'Inter di rappresentarci nel miglior modo possibile, visto che insomma abbiamo fatto una figuraccia, no?
Assolutamente. Nick, sorteggio dell'Inter che pesca il Feyenoord.
Ma, sai, se una squadra in Europa vuole dominare o essere dominante, voglio dire, poi le avversarie di un certo livello, quando arrivi quarti o semifinali, le devi affrontare. Quindi tendenzialmente direi positivo, anche se il Feyenoord è una squadra che ha dimostrato che qualche problema lo può sempre creare, però io sono molto fiducioso sulla Champions dell'Inter. Io vedo una squadra quest'anno molto compatta, molto cinica, molto quadrata, per cui io vedo un percorso importante della squadra di Inzaghi in Champions League. Poi se mi chiedi dell'Europa League, sai, le squadre basche sono sempre squadre non facili da affrontare, però la Lazio quest'anno mi sembra che abbia tutte le carte in regola per poter superare questo turno. Io non so che succederà poi, voglio dire, nel caso no, si dovesse andare ulteriormente avanti, però ecco, francamente poteva andare peggio, ecco, diciamola così.
Daniele Garbo, sorteggio dell'Inter.
Beh, insomma, non c'è dubbio che è uno dei migliori sorteggi possibili, almeno sulla carta. Anche se devo dire che l'Inter che abbiamo visto nel secondo tempo con la Juventus non lascia tranquillissimi, insomma, ha dato qualche segnale, qualche scricchiolio sinistro di problemi atletici, di stanchezza e così via, insomma, vediamo come ci arriva. È favorita, tra l'altro, al di là del Feyenoord, secondo me l'Inter ha pure un buon tabellone, perché voglio dire, il Bayern o il Bayer non sono squadre spaventose, tutte le più forti sono dall'altra parte, quindi se l'Inter parte con l'intenzione di essere protagonista o addirittura di vincere anche la Champions League, non può aver paura né del Feyenoord né del tabellone che gli si propone, insomma, ecco.
Massimo Bonanni,
la penso come gli altri, quindi è inutile, mi ripeterei soltanto, credo che l'Inter abbia avuto un sorteggio molto favorevole, secondo me.
Molto favorevole, sì. E vabbè, in effetti, voglio dire, prima qualcuno dice, ma la fortuna, però, ragazzi, io credo che è una cosa positiva, no? Cioè, in questo momento. Poi è chiaro, come dice Nick, tu devi batterle tutte, devi arrivare in fondo, il cammino è lungo, quello che volete, perché poi, insomma, ci saranno altre sfide. Però hai pescato una squadra che è alla tua portata.
No, ma sai qual è? Che sulla carta, allora possiamo dire, certo che c'era molto di peggio, però si diceva la stessa cosa anche per i play-off, no? Sono tutte e tre squadre che noi possiamo tranquillamente battere, e poi è andata a finire in un'altra maniera, per cui, cioè, è anche difficile dire, no? Più facile, più difficile. Chiaro, se mi dici, prendili singolarmente, quelli del Feyenoord e paragonali a quelli del Bayern Monaco, ti dico, sono più forti quelli del Bayern Monaco. Certo. Però le partite a volte hanno anche delle situazioni che dipendono dalla condizione fisica, mentale, psicologica, quindi sono tante componenti. Però sulla carta è andata bene.
Ecco, sì, sulla carta è andata assolutamente bene. Facciamo un giro, siamo in attesa naturalmente anche di conoscere l'avversario della Fiorentina, perché sta per iniziare appunto il sorteggio. Facciamo un giro e parto da Massimo. La Lazio prende il Vittoria Pilsen, caro Massimo, e tra l'altro la gara di ritorno sarà in casa. E per quanto concerne invece anche qui il tabellone, che tra poco ti vado subito a prendere, insomma, tutto sommato non male. Eccolo qui, la Lazio praticamente prende il Vittoria Pilsen, poi c'è in caso di passaggio del turno potrebbe pescare tra Bodø/Glimt e Olympiakos, la parte bassa Ajax, Eintracht di Francoforte, AZ Alkmaar, Tottenham. Quindi un giudizio su questo sorteggio, Massimo.
No, bene, secondo me è stato quantomeno per la prossima partita, è una partita alla straportata della Lazio, insomma, quindi secondo me è stato di fondamentale importanza non incontrare la Roma, che insomma io la reputo la favorita per vincere l'Europa League.
Meccali.
Marco,
ecco, vai,
ho detto sinceramente, ho avvertito la sincerità da parte.
Sì, vai. Sì.
No, volevo scusate perché mi è uscita Lazio, volevo dire la Roma contro l'Atletico, che era sicuramente una partita non semplice, perché i club baschi di solito in Europa fanno vedere, diciamo, il meglio del loro carattere, della loro, quindi secondo me la Roma ha un avversario più complicato. Credo che la Lazio col Victoria Pilsen non dovrebbe avere problemi, ecco, era solo per correggere.
No, ci mancherebbe. Roma. Poi dopo Lazio. Torno su una cosa che ha detto però Massimo, ci torno un attimo con un po' di calma, voglio finire un attimo sul sorteggio della Lazio. Stefano, tu prima avevi già accennato qualcosa, mi sembra sei in linea con...
sono in linea con quello che è stato detto, è evidente che ci siano delle differenze tra l'Inter e il Feyenoord, è vero, poi quello che dice Nick, cioè poi te le devi giocare, nulla è scontato e bla bla bla, però voglio dire... La Lazio affronterà un avversario che è inferiore. Secondo me la Roma è più forte della Atletico Bilbao, però è più insidioso il confronto. Cioè,
certo che è più insidioso.
Poi sappiamo che in queste competizioni sboccia a un certo punto, se tu esci fuori da questa... questo doppio confronto, tipo poi alla fine puoi arrivare a Bilbao, sono d'accordo nel massimo con quello che ha detto Bonanni. Cioè se tu superi il Bilbao e poi batti Papelito... probabilmente batterà Rangers, anche se non è facile Fenerbahce, cioè poi ti trovi
anche lui scoglio, c'è un po' di satellite,
sì, anche lui.
Panathinaikos Fiorentina, Ceccarini ci ha preso, grande Ceccarini
il cecchino,
mamma mia. No, Nick,
ma l'ho detto perché speravo che non accadesse, ho detto vuoi vedere, non ne prendo uno di pronostici e ti pareva
no sei bravo. Sì.
Vabbè. Quindi c'è la formazione. Va bene, quindi, Fiorentina.
Voglio
vai.
Dire il percorso europeo, però ha ragione anche, voglio dire, Nick, insomma, il Samames, la finale a Bilbao, adesso non è che mi faccio il complottista, però insomma non è una partita facile, ritorno alla Samames.
Stanno bene,
però è una squadra che segna poco. La squadra, per esempio, nel girone ha preso 4 gol contro il Besiktas di Immobile. Ha perso 4-1. Cioè, è una squadra che ha sofferto qui a Roma. Guarda, fu una delle prime, credo la prima, la Roma giocò una partita strepitosa fino al 60esimo. Poi è andata a complicarsela e ha subito gol al 5 minuti alla fine. Tra Nico Williams è un po' sparigliato lì, no? Con noi. Ma bisogna vedere, tanto si gioca tra poco.
Sì.
Bilbao è una squadra molto più forte del Porto, dai, diciamo la verità, però non è sto squadrone che te dici non
si può giocare, insomma, dai, si può giocare,
però c'è sto fattore che non c'è ritorno all'Olimpico, che è molto importante sulla psicologia. Ha ragione Nick. Cioè, siamo a Messa, ambiente caldo, deve uscire, ecco, una dibalata all'andata come è successo col Porto, magari vinci con 2 gol di scarto e non sei neanche tanto sicuro di passare il turno. Devi fare proprio tanti gol, vincere nettamente in casa, ecco, se la porti in bilico, tosta.
Daniele Garbo.
Non è un turno facile quello della Roma, sicuramente, perché andare al ritorno nei Paesi Baschi sappiamo che per squadre italiane è stato sempre molto complicato, quindi bisogna vedere, come dice giustamente Stefano, come finirà la partita di andata. La Roma che abbiamo visto ieri sera, soprattutto il Dybala di ieri sera, mi fanno stare abbastanza tranquillo, nel senso che è un giocatore che può decidere qualunque partita, sia in casa sia fuori. Speriamo di ritrovare quel Dybala e quella Roma attenta, concentrata, determinata. Quindi diciamo che 51 Roma, 49 Atletico Bilbao, però insomma qualificazione aperta. La Lazio è andata sicuramente molto meglio, anche perché la Lazio ha avuto un percorso in Europa straordinario, ha giocato sempre molto bene, sempre grande sicurezza, è andata a vincere alla grande in Olanda contro l'Ajax, ha dimostrato davvero di essere una squadra matura, mi auguro che continui a essere così e io spero davvero di vedere una finale Roma-Lazio.
Vabbè, vedremo. Il cammino è lungo ancora, vedremo un po', però insomma abbiamo fatto un po' in giro. Non so, Nick, vogliamo commentare anche la Fiorentina che ha pescato il Panathinaikos? Stavo dando un'occhiata, la squadra è terza in classifica in questo momento nel rispettivo campionato, quindi con 46 punti alle spalle delle K d'Atene e dell'Olympiakos. Sono insomma le tre squadre un po' rappresentative, no? Queste del campionato greco. Nick.
Ma sai, gli avversari, voglio dire, potrebbe esserci un sorteggio un po' più fortunato per la Fiorentina, però alla fine questa squadra già 2 volte è arrivata in finale di conference, quindi io credo che la Fiorentina in campionato stia dimostrando quello che è il suo valore e penso che una squadra come la Fiorentina, anche se affronta il Panathinaikos in un ottavo di finale, non è che debba avere tutte queste preoccupazioni. Se non ho capito male prima, giustamente anche per il discorso del piazzamento, è in trasferta, la Fiorentina giocherà il ritorno in casa, quindi se vuoi fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, non puoi avere, io penso che ci sia solo una squadra da tenere in conference, il resto è tutto sotto controllo, cioè nel senso la Fiorentina ha la forza per vincere contro tutti.
Beh, l'ha evitato, però insomma se va sarà una finale probabilmente.
Esatto,
se dovessero arrivare entrambe in fondo.
Sì. E questo già no, però io penso come Nick, cioè puoi passarlo questo turno, insomma.
Ma io credo che insomma, voglio dire, poi Lugano, un'altra squadra, se dovesse passare il turno contro il Panathinaikos, in semifinale probabilmente Real Betis Siviglia, credo. Poi non ci sono grandi ostacoli. La Fiorentina però sa come si fa.
Esatto.
La Fiorentina secondo me si è rafforzata, adesso deve risolvere qualche problemino palladino e ripartire, dai, se non riparte allora
io sono qui al Viola Park per risolvere i problemi, vedi?
Bravo.
Daniele?
Sì, ha detto tutto perfettamente Nicolò, insomma Fiorentina teoricamente favorita, il ritorno in casa è un vantaggio, le squadre da evitare erano Chelsea ovviamente che sono fra i favorite, il Chelsea e il Betis Siviglia, lo stesso è una squadra temibile, ma insomma la Fiorentina ha già due esperienze di finale, speriamo che questa volta ci arrivi, ma che porti a casa il trofeo, insomma, ecco.
Massimo, buon anni.
Avevo preannunciato un Chelsea-Fiorentina finale, secondo me sarà questa, ovviamente il Chelsea è la favorita per vincere la Coppa, però diciamo che io conosco l'ambiente greco, perché ho giocato in Grecia in Serie A e è un ambiente molto particolare, non devi assolutamente sbagliare lì da loro, perché sono molto caldi e poi comunque è un calcio strano, ovviamente la Fiorentina è più forte del Panathinaikos, però bisogna stare attenti, quello sì.
Sì, ambiente molto caldo sempre, questo bisogna dirlo, loro veramente da questo punto di vista hanno qualcosa in più. Va bene, no, io prima vorrei tornare alla Roma, perché un giro anche poi dopo approfondiremo nella seconda parte, però insomma questa prestazione di Dybala ieri, Stefano, è stata straordinaria, dei livelli
eccezionali, io quando
enormi,
ogni tanto lo
fisico,
lo critico, è perché pretendo molto da questo
della Roma
straordinario giocatore, che deve essere così continuo, così totale, così presente, così dinamico, così voglioso, determinato, cattivo agonisticamente. È stato un giocatore, un piacere vederlo, un giocatore straordinario che ha fatto una differenza rotonda. Non mi piace affrontare con superficialità le partite, però questo è uno di quei casi, Marco, cioè in cui secondo me un giocatore ha fatto vincere la propria squadra. Cioè tipo Maradona, Messi, ecco, Dybala è stata sta cosa qua ieri col Porto. Perché in maniera imprevedibile la Roma è andata in difficoltà, ha preso un gol lonso, da oggi le comiche se l'è fatto, però se l'è creato, se l'è costruito da sola, poi ha avuto 5 minuti in cui ha ballato e se avesse avuto un altro tipo di avversario sarebbe andato incontro a serie difficoltà. Invece Dybala, boom, boom, 4 minuti ha cambiato, si sono due gol suoi, sì, collaborazione con Shumurodov, con che prende questa palla, ma in uno spazio un mezzo metro quadrato, visto una traiettoria che vedono soltanto i campioni, e poi tanta gamba, tanta voglia di trascinare una squadra, finalmente, io direi, finalmente Dybala.
Finalmente Dybala, Massimo, questo è un segnale, tu prima hai detto la Roma può arrivare in finale, questo hai detto, eh?
Sì, no, ma non scherzavo, cioè nel senso, quando io, allora, si scherza quando si dice meglio che l'abbiamo evitata, uno perché è un derby, poi insomma... L'ultima volta che si è fatto un derby del genere ha vinto la Lazio, quindi un derby che contava un pochettino di più di quelli di campionato, quindi sicuramente se dovesse risuccedere non sarà così. Quindi bene che non c'è e credo insomma che la Roma ad oggi per me è la squadra più pronta per poterlo vincere questa competizione. Poi possono succedere tante cose, è vero che se passi il turno poi potresti affrontare il Fenerbahce di Mourinho, però insomma a bocce ferme io credo che la Roma, ho sempre detto da inizio anno, la Roma è stata costruita per poter lottare per le zone Champions del campionato. Quest'anno hanno fatto un patatrack, si stanno riprendendo alla grande e non sono stupito di quello che stanno facendo, perché la Roma continuo a dire che è una squadra forte, quindi per me ad oggi è una delle due o tre squadre accreditate a vincere questa competizione. Poi tutto può succedere nella vita, tutto. Però è inutile che ci
poi con un Dybala così, mi permette di dire, Massimo, un Dybala che è tornato quello della Juventus del 2019, sì, ragazzi, no, sì, perché sì, non è soltanto la, io dico una cosa, la qualità di questo calciatore è indiscussa, no?
La linea di fondo, ricordi quella punizione, sì, con la Juve, sì, cioè, è
ma la faccia, la faccia, sì, proprio, sì, un po' più cattiva, convinta, fisicamente corre, non è che dici. Poi guarda, tu hai citato il gol e tutto, ma avete visto quell'esterno che dà su quella palla che poi va e viene pescato in fuorigioco, no? Mi sembra Shomurodov. Ma lui gli dà una palla, sì, clamorosa, sì, sì, lascio il gol bellissimo, ma cioè, quella tipo, lì, quell'intuizione tennista, di sinistro,
abbiamo un specialista,
no?
Quando di polso tu fai il tocco, sì, di polso, lui muove, con la caviglia,
muove leggermente,
utilizza la caviglia come, esatto, i tennisti usano il colpo, esatto, di polso. Adesso no, Daniele,
c'è
come
un replay
tu
bellissimo da dietro che si vede proprio che lui, esatto, muove proprio solo il piede, bravo, per bravo, fare, bravo, una roba pazzesca. Daniele, vengo da te.
Ma guarda, te Dybala straordinario, perché è stato il trascinatore indubbiamente, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, ma c'è un momento in cui si dimostra la sua leadership. La Roma è sotto di un gol, lui fa un fallo, viene ammonito, quella cattiveria ha dato un segnale alla squadra, che la squadra si ribellava a quel risultato, che voleva rimontare, rovesciare la partita, così ha fatto, e quello è un comportamento davvero leader, sì, mi, sì, auguro che Dybala sia questo anche in futuro, perché se questo è Dybala, la Roma può sognare in grande.
Nick.
Eh beh, ma io, sai, oggi parlare di Dybala è la cosa più semplice in assoluto, ma la ricostruzione di Ranieri è qualcosa di clamoroso.
Sì, certo,
c'è,
certo,
la ricostruzione, alle spalle.
Ma no,
c'è,
ma la ricostruzione, ha ricostruito pure a lui, ha ricostruito, perché
ha ricostruito tutto Claudio Ranieri, perché ha creato, diciamo, le basi. Ma pensa anche, ora lui, se Claudio mi sentisse, mi direbbe: no, ma cosa stai dicendo e tutto quanto, eccetera. Ma te pensa come ha costruito anche il ritorno di questa partita, perché l'ha caricata la squadra al massimo, arriva ad arbitrare l'arbitro della finale dell'Europeo, Le Texier, che è sicuramente un talento mostruoso dal punto di vista della bravura, e la squadra fa queste prestazioni e alla fine torna fuori tutti i giocatori che prima avevano avuto difficoltà. E sì, ragazzi, poi alla fine non è che ci si può solo stupire, poi è chiaro che c'è il singolo, no? La capacità del singolo, sì, sì, la, sì, qualità, sì, e tutto quanto, però questa squadra è un'altra squadra, nel senso, da tutto.
Poi guarda, mi permetto di aggiungere, Nick, che è una carica diversa, non è una carica di tensione, di, è una carica di equilibrio, cioè, sì, nel senso, i giocatori, adesso non voglio fare lo psicologo, però mi sembrano tutti più sereni in campo.
Sì, no, ha detto anche Mancini, questo, alla vigilia della sfida, ha detto, questo
è una carica
una
diversa,
immediata.
Mentre ci sono quelli che te, sì, caricano, sì, con l'adrenalina, va in campo, lui è una carica,
ma sai,
diversa.
La Roma
è uscita
da un momento veramente in cui era difficile lavorare.
Sì.
Io poi Stefano lo può dire meglio di me, perché conosce la Roma come lì dentro, insomma, rispetto a tutti noi, nessun altro può conoscere. Però io, quando lo sento parlare, io che ascolto, è come se avessi la sciarpa al collo, cioè, nel senso, cioè, ti fa capire che cosa vuol dire giocare nella Roma. È un po' come quando, no, tu hai, cioè, non è come se il pubblico si trasformasse nell'allenatore e l'allenatore nel pubblico, cioè lui riesce a creare una simbiosi, sì, tale che secondo me trasferisce anche il messaggio alla squadra, come dire, siamo tutti,
certo,
uniti,
certo,
tutti,
vero,
siamo,
vero,
una cosa sola, e questo, sì, è, sì, secondo, sì, me, sì, questo lui è molto bravo.
Allora, dire, ecco, sì, prima di fermarmi per salutare Nick, c'è un messaggio al volo, forse una domanda, sentiamola, e poi i pronostici li chiedo solo a Nick, poi dopo noi li facciamo nella parte, seconda parte, dai, vai.
Ciao Marco, ciao grande Impallomeni, Armando d'Arezzo, avrei una domanda per voi e per
ciao,
i vostri ospiti.
Vai.
Ma secondo voi lo trovate poco meritocratico questo nuovo sistema o format di Champions Europa League? E mi riferisco a cosa? Alla qualificazione al primo turno, cioè praticamente se tu arrivi primo o arrivi ottavo, che vantaggio hai nel sorteggio del secondo turno quando tu puoi incontrare qualunque squadra? Cioè, mi spiego meglio, se arrivo, io arrivo primo nel girone,
sì, sì, ti sei
spiegato, dovrò avere qualche vantaggio in confronto a quello che arriva,
sì,
ottavo,
sì, 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 è vero,
invece in questo modo non c'è meritocrazia,
sì,
non c'è meritocrazia.
Giustamente Armando, che salutiamo, sì, posso, secondo me è un tema interessante. Cioè, voglio dire, io arrivo prima di tutti, ci sarà un vantaggio,
se no che ci arriva a fare prima, esatto, insomma. No, ha ragione. Cioè, viene, sottolineatura,
tutto in discussione.
Tutto in discussione, sì. No,
è più una porta, diciamo così, una wild card per chi ha deluso nella prima parte. Ma le prime otto partite è come se non contassero nulla. Cioè, io arrivo prima.
Si è fatto un mazzo, dice esatto. Fatto bene, e poi dopo non mi dai nessun vantaggio. Esatto, non è vero, questa cosa giusta, sottolineatura. Sì. Allora, Nick, ti sto per salutare. Ti chiedo subito i pronostici di oggi. Andiamo con Torino-Milan.
Torino-Milan, io questa partita non so perché, ma mi sento l'1-1.
Bene. Como-Napoli.
Como-Napoli finisce 1-2.
Cagliari-Juve.
Questa è una partita che oggi la Juventus non può permettersi di sbagliare. Ridico anche qui, vedo una Juve che vince con grandissima sofferenza, 1-2.
Bonanni, te li chiedo anche a te questo giro, così dopo non ti libero un po' prima. Torino-Milan.
1-0.
Como-Napoli.
0-1.
Cagliari-Juve.
0-0.
0-0, torna Mister X, insomma. Va bene, allora ci fermiamo, salutiamo Nick, grazie Nick, ci sentiamo lunedì per l'analisi, grazie ancora,
grazie,
buon fine settimana.
Forza Fiorentina contro il Panathinaikos, se me la sono tirata, me la sono occupata.
Bravo Nick, così.
Grande Nick,
alla grande.
Ragazzi.
Grande ciao, Nick, un abbraccio, ci fermiamo, break, torniamo subito.